Allora, noi adesso stiamo illustrando questo passaggio che Gesù annuncia nell'ultima cena. Lui va a preparare un posto, poi dice: dove sono io, voglio che siate anche voi. Voglio illustrare questo. E per comprendere la qualità proprio della rivelazione che Gesù sta facendo, bisogna ritornare alla fine del capitolo 13 e poi capitolo 14 di San Giovanni. Fino a domani sera commento questo. Allora, Gesù ha appena annunciato che subirà la passione, nel senso che uno tradisce, poi Giuda esce e Gesù fa il suo annuncio. Invita a quel: vi do un comandamento nuovo. E annuncia che lui va. E c'è l'intervento di Pietro, sempre. È quello che fa emergere il senso delle parole di Gesù con un atteggiamento che di per sé non coglie, ma proprio descrivendolo chi ascolta intuisce qual è la verità. Allora Pietro dice: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. E Gesù poi gli annuncia: darai la tua vita per me? In verità, io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non l'abbia rinnegato tre volte. Quindi c'è prima l'annuncio della sua passione e adesso l'annuncio a Pietro del suo tradimento. E noi, quando leggiamo questo brano di Vangelo, ci fermiamo qua. Cioè, immaginiamo che il senso della, come dire, di questo breve episodio sia il fatto che Gesù annuncia il tradimento di Pietro. Ma non è solo così. Provate a farvi questa domanda. Gesù può chiedere al suo discepolo una cosa che lui non ha ancora fatto? Allora, se in gioco noi interpretassimo: non puoi seguirmi, non puoi morire per me, perché poi noi alla fine intendiamo questo, aggiungeremmo qualcosa al testo che il testo non ha, perché Gesù non può, non solo non vuole, ma non può chiedere al suo discepolo che lo segua, cioè che lo preceda. Quindi Gesù sta dicendo qualcosa d'altro. E per noi non è così semplice da intuire. Allora, provate ad andare all'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, dove Gesù riprende il fatto del tradimento di Pietro con le famose tre domande. Mi ami tu più di costoro? Allora, qui dice Pietro: perché non posso seguirti ora? Là Gesù gli dirà: seguimi. E effettivamente Pietro lo segue. Qual è la differenza? Allora, ripensate la scena dell'apparizione di Gesù sulla riva del lago, dopo che Pietro e i suoi compagni sono andati a pescare. Quando, beh, prima non pescano niente, ma poi portano a riva i pesci e Gesù ha già preparato qualcosa da mangiare. aggiungono altri pesci, e la descrizione della scena è molto, come dire, non solo pacata, ma molto intima. È come se si crea un, come dire, una situazione di intesa tra Gesù e i suoi apostoli. Sul finire della cena, sul più bello, noi diremmo, si rivolge a Pietro. Questo è uno dei brani che va letto con gli orecchi. Perdonate queste, va letto con gli orecchi, perché se voi non intuite i toni delle frasi, perdete il di più della situazione. Allora, ricordate questo particolare. Nei sinottici, quindi in Matteo, ma soprattutto in Luca, quando si descrive il tradimento di Pietro, si dice che lui, uscendo, ha guardato Gesù, che veniva condotto dal pretorio, no? E si mette a piangere. Giovanni non dice nulla di questo. Pietro ha tradito, Giovanni non fa più cenno. È come dire, dopo il tradimento, Pietro non ha mai più potuto parlare direttamente con Gesù, non è mai tornato sull'argomento. Questa è la prima volta. Anche qui tenete conto che se uno ha tradito un altro e non può dirlo, per caso non so, l'altro muore, ti resta un peso che neanche il Signore ti... cioè il Signore ti perdona ma tu no. Cioè noi dobbiamo essere in condizione di poter dire all'altro che abbiamo tradito. Se non lo diciamo ci portiamo un peso che opprime. Quindi questa è la prima volta che Pietro, su indicazione di Gesù, può tornare sull'argomento. E torna sull'argomento senza neanche volerlo. Allora, prima domanda. Mi ami più di costoro? Voi sapete che Gesù non fa mai problemi di paragone. Allora, cosa vuol dire mi ami più di costoro? Lo vuol rendere più bello degli altri? No. È che tutti sapevano che Pietro era il più generoso, tutti l'avevano accolto, l'unico che non poteva più dirlo era lui. Quando Gesù gli fa la domanda è perché lui, certo che dice, certo, no? Perché si, come dire, riprende semplicemente la sua situazione con gli altri, ma in realtà, e lo vedremo poi andando avanti, lui è l'unico che non lo può più dire, perché tutti sono scappati, lui l'ha tradito. Sebbene dovete tener conto che lui l'ha tradito perché è stato coraggioso, non perché è stato vile, perché lui ha voluto seguire Gesù. Lui sapeva del pericolo, ma l'ha voluto fare. Poi dopo sappiamo come è andata a finire. Ma la tensione del cuore di Pietro è di andare a vedere che cosa succede al suo maestro. Tutti piccoli particolari. Ritorniamo. Mi ami più di costoro? Pietro dice, sì. E Gesù, pasci le mie pecore, i miei agnelli, è lo stesso, non fa differenza. Poi Gesù, per la seconda volta, e usa lo stesso tono. Non dice più però, mi ami più di costoro. Adesso ha come di mira proprio il cuore di Pietro come tale. Mi ami? E Pietro, che è fin troppo compreso della sua generosità per il suo maestro, dice certo, pasci. La terza volta Gesù non cambia tono. Mi vuoi bene? Non guardate tanto la differenza dei verbi, secondo me, anche secondo molti esegeti, non interessa niente. Quello che interessa è il tono delle espressioni e il mistero che Gesù vuol rivelare a Pietro. Allora, mi vuoi bene? Alla terza volta Pietro, nel rispondere, deve cambiare tono. Non può più semplicemente riferirsi a quello che tutti conoscevano come il suo amore per Gesù. È come se di colpo lui collegasse questa domanda di Gesù al suo tradimento. Pietro sa che nel suo cuore non ha mai rinunciato a Gesù, certo che l'ha tradito, ma l'ha tradito come per scivolar via, per non essere bloccato in quella circostanza, non perché era contro il suo maestro, anzi. Però il fatto è che l'ha tradito. Allora la terza volta Pietro non può più fare riferimento a se stesso, deve dire tu conosci. Non ha mai rinunciato all'amore al suo maestro, ma non può più vantarsene, non può più esibirlo, tanto più davanti agli altri, perché Gesù si rivolge a Pietro, ma davanti a tutti. Allora, quando Pietro cambia tono e risponde, ma tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene, è lì, è soltanto lì, che Gesù dice a Pietro, bene, seguimi. La cosa strana è questa. Quando Gesù dice a Pietro, seguimi, non glielo dice solo in chiave personale, ma rispetto al compito che Gesù ha dato a Pietro. Ricordate la prima forma di beatitudine che Gesù dice a Pietro una volta che l'ha rivelato. Beato te Simone, no? Figlio di Giona, perché? Non la carne e il sangue, ma... E poi dice, su questa pietra edificherò la mia chiesa, no? Qui il dire seguimi risponde a quel perché non posso seguirti ora. Gesù però non chiede la vita per lui, chiede a Pietro di darla per i discepoli. In questo senso, quando la prima volta, no? Perché non posso seguirti ora? Io darò la vita per te. Gesù è come se gli dicesse, io non ho bisogno della vita per me, io non la chiedo a nessuno, sono io che do la vita. Quando la chiedo a voi, non è per me, è perché la vostra vita possa testimoniare l'amore di Dio a tutti. E quando Pietro non può più esibire il suo amore al Maestro, è nella situazione ideale per giocare la sua vita senza esercitare alcun potere. È pronto per servire il gregge. È pronto per guidare il gregge al suo maestro perché tutti possano scoprire la grandezza dell'amore di Dio per tutti. Il seguimi ha questo valore, noi non lo cogliamo mai. E anche in termini umani, in termini di rapporti, se vi è mai capitato di essere innamorati, lo potete ricordare. L'amore professato esibendolo non è mai un amore profondo. Per poter confessare l'amore all'altro dovete sempre usare un tono, non mite, ma come sussurrato, no? Perché è una cosa così grande che voi non potete convalidare semplicemente con la vostra generosità, perché arriverà la circostanza che la vostra generosità non tiene più. Quando invece l'amore è confessato dentro, direi come un mistero di umiltà, no? Come un qualche cosa che voi ricevete e al quale restate fedeli, allora quell'amore è profondo ed è disposto a dare la vita. Prima non si può. Allora, quando Gesù dice a Pietro che dove vado io, tu per ora non puoi seguirmi, è perché Gesù non chiede la vita per sé al suo discepolo, Pensate, per esempio, tutte le volte che noi concepiamo la vita consacrata come un dare la vita al Signore. Non è così? Perdonate, il Signore non ha bisogno delle nostre vite. Affatto. È Lui che dà la vita a noi. Quando noi diciamo che diamo la vita al Signore, ricordate che non è che fate un favore al Signore, è che il Signore vi mette nella condizione di chiedere a voi la vostra vita perché tutti conoscano l'amore suo. Non è che voi date qualcosa al Signore, è che il Signore è così intimo vostro che può chiedervi la vita per tutti, perché tutti conoscano questo amore. Questo vuol dire dare la vita al Signore. Se no immaginiamo un Dio che, come dire, come se vuole per sé. Ma se tutto il comandamento dell'amore è per, volete che il Signore faccia il contrario? Non so se ho reso l'idea, l'immagine. Allora, per capire ancora di più questa cosa, provate a pensare a questa espressione delle Scritture. Il Signore è definito come colui che era, che è, no, e che viene, colui che era, che è e che viene. Allora io vi faccio la domanda: siccome tutta la vita, il cammino spirituale è concepito come una sequela del Signore Gesù, no? Quindi vuol dire andare dietro a uno, no? Allora, spiegatemi come si può andare dietro a uno che viene. Provate a spiegare.
Accoglierlo.
Andare dietro a uno che viene. Perdonate, cioè noi abbiamo in testa le spiegazioni che abbiamo ricevuto da bambini e non ci siamo più mossi da lì. Ma questo vale per tutti, non è che... E invece la rivelazione del Vangelo è assai più toccante rispetto alle corde segrete del nostro cuore. Se Gesù dice lui è il Signore che viene, vuol dire che ogni volta che noi esprimiamo, detto con l'immagine, diamo la vita perché tutti conoscano l'amore del Padre, vuol dire che Lui emerge da quell'azione che fate e si rivela a voi. Lui viene man mano che voi date la vita per testimoniare la grandezza dell'amore. Il venire allude al fatto che si rivela al vostro cuore, si manifesta al vostro cuore. Tutte le espressioni dei salmi, no? Quanto desidero vedere il tuo volto, è legato a questo fatto. Come possiamo vedere il volto di Dio? Stando lì a far così? Oppure, ah? Si vede in ragione del collegamento, del dare la vita ai fratelli perché conoscano l'amore di Dio, di modo che emerge nel vostro cuore il volto del Signore. Allora si dice, seguire uno che viene allude alla solita espressione come si può conoscere Dio solo standogli dietro. Quando suona un comandamento, per esempio, siate dolci con tutti, quando è San Paolo, siate mansueti. Chi nasce mansueto? Allora, il comandamento in realtà ci dice di fare una cosa che noi nemmeno conosciamo. Ma com'è possibile? Come fate a dare a un altro una cosa che voi non avete? Guardate, tutto il Vangelo così. Pensate alla povera vedova quando Gesù si siede, no, vicino al tesoro del Tempio e osserva la gente che va, no? I ricchi mettono tante monete. Poi arriva questa povera vedova che mette due spiccioli. E Gesù commenta, ha dato più lei di questi, no? La frase che esprime questa osservazione di Gesù in greco è molto complicata e credo, come dire, apposta, nel senso che non sta facendo l'elogio semplicemente della, come dire, di quanto lei è generosa. Al Vangelo non interessa fare elogi o interessa illustrare la verità dei cuori. Qual è la verità di questa donna? Voi avete mai riflettuto? Quello è che sia generoso a dare due spiccioli. Ma non collegate al movimento del suo cuore. Allora, lei era povera, ma lei era figlia di Israele e c'era l'obbligo per ogni figlio di Israele di fare l'offerta al Tempio. Se lei non avesse potuto fare l'offerta al Tempio, lei non si sarebbe sentita figlia di Israele. Allora, lei ha molto poco, ma davanti a Dio non interessa. Il suo ragionamento è: quel poco mi serve per vivere, io lo do, Dio penserà a me. Non è in ragione della generosità, è in ragione della fiducia totale nel suo Dio. Questo è la punta dell'elogio di Gesù. Tanto che nella traduzione letterale di questa frase dice: traendo da quello che le mancava tutta la sua vita. Praticamente è la logica del comandamento. Quando il Signore ci dice siate miti, ma io sono iroso, come faccio a osservare il comandamento? Non è facendo leva sulla mia generosità, ma facendo leva sulla fiducia in colui che mi dice di fare così. Più io sto collegato a colui che mi chiede questo, e la cosa strana è che mentre la do all'altro, l'acquisto per me. Questo è il mistero dei comandamenti. Non è che io sono già bravo e osservo il comandamento, è che io sono cattivo, osservando il comandamento, quindi facendo una cosa buona che Dio mi dice di fare, divento buono anch'io. Ma come fate a farlo se non nella fiducia in colui che vi chiede questo? È la stessa cosa del come si fa a seguire uno che viene. Non so se avete mai pensato così, eh? Questa è la potenza di rivelazione del Vangelo. Se noi interpretiamo i comandamenti di Dio come semplicemente comportatevi bene, che motivo c'era di presentare tutto il segreto della persona di Gesù? Che motivo c'era? Bastava un buon pensatore, un buon moralista. Il comandamento non è in funzione di farci diventare buoni, ma è in funzione che facendo un atto buono io possa conoscere e gustare l'amore di Dio. È diverso. Ed è la stessa cosa, no? Dio non chiede la vita per sé, è Lui che la dà a noi. E quando la chiede per i suoi figli, cioè la chiede per i fratelli. Ma voi come potete darla se non siete, come dire, intimi, se non siete uniti a colui che ve lo chiede? Ecco tutto il mistero del, come dire, non si può fare il bene se non stando uniti alla sorgente del bene. Non si può fare una cosa buona se non stando uniti a colui che solo è buono. E questo modo di intendere le cose vi lascia sempre umili. Voi non potete mettervi su uno sgabello perché avete fatto tante azioni buone. Perché se fate così, avete basato il vostro agire sulla vostra generosità. Ma a Dio cosa interessa la vostra generosità? Si dice, no, lui è il padrone della pietruzza come è il padrone del diamante. Se vi chiede una pietruzza, non dategli il diamante, perché per lui è lo stesso. Allora, questo modo di, diciamo, di ragionare non è un ragionare con la testa, è un ragionare secondo i sentimenti di Gesù, è un ragionare secondo la rivelazione che noi proprio assorbiamo dal Vangelo. E ritorno, perché non posso seguirti ora? Perché tu dovrai venire dietro a me, non starmi davanti, non farmi il consigliere, non farmi la mia guida. Quindi prima Gesù doveva morire e poi chiede a Pietro di morire, ma non per lui, chiede a Pietro di dare la vita per tutti coloro che conosceranno Gesù e potranno come lui sperimentare quanto è grande il suo amore. Questo è il contenuto diretto di questo brevissimo brano di Vangelo. Altro piccolo particolare, no, è solo per, bisogna come spostare i pensieri della mente. Allora, è venuto in mente questo fatto. Voi sapete che quando Gesù si è presentato, si è fatto conoscere, diciamo, no? Ha esercitato all'inizio un grande fascino per tutti. Poi la gente si è ritirata, sono restati, diciamo, è restato il gruppo dei discepoli, poi in particolare il gruppo degli apostoli. E sembra che Gesù, per quanto abbia fatto miracoli, diciamo, a chiunque, no? Però l'annuncio non è più stato, come dire, proclamato nell'insieme, è diventato sempre più, come dire, non ritirato, come si dice?
Ristretto.
È ristretto, no? Fino poi all'ultima cena che ci sono soltanto gli apostoli, no? Allora, quando Gesù suscita questo fascino, c'è una osservazione molto strana nei Vangeli, perché, pensate, mi pare che sia capitolo 5, però non mi ricordo più adesso, di Giovanni, quando il gruppo dei farisei che chiede un giudizio a questo rabbi che ormai era, come dire, non solo noto, ma era sopra la media, no? E dicono così: noi sappiamo che tu sei veritiero, non guardi in faccia a nessuno, se devi dire A è A, se devi dire B è B, punto. Cioè viene messa in risalto la totale libertà di quel rabbi. Però la cosa strana è che quando Gesù parla di sé non parla mai in questi termini. Lui dice sempre: io dico quello che ho ascoltato dal Padre mio, io faccio quello che ho visto fare. Cioè praticamente quando Gesù deve parlare di sé parla in termini di totale obbedienza. Per noi tenere insieme libertà e obbedienza è un rebus pieno. Ma perché? Perché non teniamo conto delle due condizioni: la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini, e dove sono io voglio che siate anche voi. La libertà e l'obbedienza sono le due facce della stessa medaglia per essere liberi dal giudizio dei fratelli ed essere totalmente a loro servizio. Non è così semplice. Perché se noi ci riferissimo a noi stessi, nessuno ne è capace. Nessuno. Per quanto possiamo disporre di qualità, nessuno è capace. Come Gesù dice a Pietro, quando lo dice seguimi, lui non può più dire che lo segue per la sua generosità. E così sarà per noi. Allora, man mano che noi ci apriamo a questa rivelazione di Gesù, senza neanche saperlo, noi entriamo in questa dimensione di umanità come l'ha vissuta lui, totalmente obbediente e totalmente libero. Quello che fa da perno, che tiene insieme le due cose, che cos'è? È l'intimità. L'intimità non è giocata però io e il mio Dio, ma è giocata come io sono così intimo di Dio che sto a quello che mi dice rispetto ai miei fratelli. Ed è sempre così. Vi faccio un altro esempio e poi basta però. Poi dopo vi stufo con questi esempi. Pensate al profeta Elia, io mi chiamo Elia, no? Allora per forza che ho dovuto approfondire questa figura. Voi sapete che il profeta Elia è forse tra le immagini della contemplazione di Dio che nell'Antico Testamento si danno, il profeta Elia è come la punta estrema, no? Lui che ha questa rivelazione sul Sinai come a modello di Mosè, no? Ma in una dimensione ancora più, come dire, non so, come ancora più completa, ancora più profonda. No? E quando si racconta di Mosè, no? Che viene assunto in cielo sul carro di fuoco, noi abbiamo in testa che il profeta, no, è così grande, è così, non so, pieno di zelo di Dio, così fervoroso, che Dio lo attira a sé. Giusto? Sapete come la tradizione ebraica spiega questo episodio? Così. Allora, il profeta Elia si era proposto di difendere la purezza dell'alleanza di Dio con Israele, ma era stato l'unico a difendere questo. Ha lottato contro tutti pur di difendere questo. Però ha scatenato la reazione di Jezabele, che l'avrebbe mangiato vivo se poteva. Ma è come se il suo zelo, no? Avesse reso così precaria la condizione dei suoi compatrioti, perché venivano come fatti fuori. Allora Dio ha pensato: il mio profeta è proprio zelante, ma se lo lascio andare avanti non avrò più nessuno, avrò soltanto lui. È meglio prenderlo e lasciare gli altri. Così lo toglie di mezzo perché il popolo possa continuare a vivere. Noi mai pensiamo a questo. Altro fatto, quando lui arriva sul Sinai, tutto pieno di zelo, prima della rivelazione, no? Quello della brezza leggera, no? Prima della rivelazione, il profeta si sente dire: che fai qui? Che sei venuto a fare? Si può leggere come: che fai qui, poverino, che fai qua? Oppure: oh, che fai qua? Dipende. Lui cosa risponde? Sono così pieno di zelo che, no? E cosa gli dice Dio? Non vi ricordate? Oh, oh, cala le ali, cala. Perché io mi sono riservato 7.000 uomini, tu non sai neanche. E gli dice per una seconda volta: che fai qui? E appena è raccontata la rivelazione, il profeta si sente dire: vai, non stare qua. Cioè la dimensione vera della rivelazione è in ragione del servizio che il profeta è chiamato a fare al popolo del Signore. Non è per una qualità sua, come per Pietro, come per tutti i profeti, perché deve essere diverso per noi? Allora il seguimi non è mai io do la vita al Signore, ma che se ne fa il Signore della nostra vita? Che se ne fa? Ma è così forte l'invito del Signore che noi entriamo in questa rivelazione dell'umanità di Gesù che è, come dire, è rivolta a tutti perché tutti possano conoscere l'amore. Quando noi viviamo la nostra vita dentro questa chiamiamolo, ma neanche testimonianza, è proprio come un movimento, no? È come una tensione. Dentro questa tensione, allora noi godremo del volto del Signore. Noi sapremo chi è il Signore. Se voi uscite da questo movimento, tutti i vostri desideri resteranno nella loro fame. Cioè, o mangiate, perdonate, non si ferma niente, quindi non si cresce, oppure è come mangiate sempre cose inconsistenti. Perdonate se mi sono un po' dilungato su questo, ma per me è così essenziale cogliere questa dimensione, perché noi, senza saperlo, ci creiamo dei piedestalli che poi ci rendono menzogneri, e presso Dio e presso il nostro prossimo. E con la menzogna, cioè praticamente, no? Se voi vi domandaste qual è l'unico peccato che nella Bibbia è imputato all'uomo, uno solo. Sì, ma l'idolatria nasce dal fatto che l'uomo è menzognero. Cioè, praticamente ciò che impedisce al nostro cuore di godere di Dio non sono affatto i nostri peccati, ma è la menzogna, cioè il giustificarci nei nostri peccati. Appena noi togliamo la giustificazione, noi troviamo il nostro Dio. Non appena abbiamo eliminato il peccato, cioè non lo facciamo più, non è questo, ma appena noi non ci giustifichiamo del nostro peccato. Perdonate se faccio tante frecciatine, ma quando vi confessate nel sacramento della confessione, no? Non dite sempre le stesse cose, a meno che non abbiate ammazzato qualcuno ieri o non siete andati in banca a rubare per distribuire ai poveri, oppure non so io, qualche rara occasione della vita che no, ma se no dite le stesse cose. E non siete mai domandati, ma che senso ha? Oh, non è contro la confessione, eh? Ogni confessione però ha una possibilità nuova costante. Qual è? Voi dite sempre le stesse cose. Allora, se tu dovessi dire alla tua sorella che lavora con te, ieri non lo faccio, prometto di farlo, arriva il domani, non lo faccio, prometto di farlo, lei crede al tuo... E allora? Non può essere quello.
L'aumento della grazia che ci dà il sacramento, cioè l'aiuto sempre maggiore per...
Allora, se l'aiuto è sempre maggiore, perché noi...
E va bene, abbiamo...
Guardate che... Non si scappa, cioè, se siete sinceri, non si scappa. Una cosa sola può essere diversa. Ogni volta togliere una giustificazione ai vostri peccati. Man mano che togliete la giustificazione, voi diventate più sinceri e godete della grazia, cioè della rivelazione dell'amore del Signore al vostro cuore. È quello che fa cambiare. Se non c'è questo, voi potete mettere tutte le i desideri di rinnovo, non succede niente. Con questo è come con Pietro. Pietro non è che chissà cosa ha cambiato, ha dovuto solo riconoscere che l'amore che lui portava al suo Gesù si doveva come fidare del fatto che lui lo riconosceva, pur quando lui l'ha tradito. Se voi non fate leva su questo e cercate sempre di dire ma io ho fatto, ma io ho cercato, ma io ho avuto questa intenzione, voi Dio non lo scoprite più. E lo ripeto, non scoprendo Dio restate soli, e questa solitudine la fate pagare a tutti in asprezza, tristezze, gelosie, invidie, e mettete pure sul carro tante cose simili. Se voi voleste dire, no, prima devo togliere l'invidia, prima devo togliere la gelosia, prima devo togliere... Passano 1000 anni e siete ancora lì. Non so se... Beh, domani poi continuiamo.